Da circa 2 anni, come sapete, stiamo portando avanti delle riflessioni sull'essere Chiesa. E l'ultima riflessione che abbiamo iniziato è la Chiesa, una comunità che vive nella reciprocità. Abbiamo visto come il tema della reciprocità è molto diffuso nel Nuovo Testamento ed è... Mica te la rubo, sai? Mica te la rubo! È indicata nel Nuovo Testamento con le parole gli uni gli altri, e ce ne sono tantissime. Ho riunito queste diverse reciprocità in una specie di decalogo. E da dove partire? So che mi troverete, sarete tutti d'accordo con me, se non partire da questa reciprocità. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quanto all'amor fraterno, scrive ancora Paolo, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. È possibile essere Chiesa se al nostro interno non circola l'amore? È possibile essere cristiani senza che nella nostra vita abbia in qualche modo fatto irruzione l'amore di Dio? Sappiamo che c'è una sola risposta possibile. No, non è possibile. Non si può essere Chiesa, non si può essere cristiani senza l'amore di Dio nel nostro cuore, quell'amore che salva, quell'amore che trasforma, quell'amore che ci rende capaci di amare. Se si potessero monitorare in qualche modo i sentimenti, potremmo renderci conto, in maniera forse più evidente, ma forse non c'è neanche bisogno perché è abbastanza evidente, della scarsità d'amore che circola nel nostro mondo. Ce n'è poco. L'amore è sicuramente la virtù di cui più si parla, ma che altrettanto sicuramente è la meno praticata. Il perché è presto detto. Io, tu, noi siamo fondamentalmente egoisti. Questo nostro egoismo rivela in maniera inequivocabile il disastro che il peccato ha procurato in noi. Essere egoista, lo sappiamo, significa mettere la nostra persona, il nostro io, il nostro ego, al centro dei nostri interessi. Interessi che possono essere di ordine fisico, materiale, ma anche spirituale, morale, psicologico. A questo proposito vorrei citare una frase di uno che di amore se ne intendeva, un esperto in questo campo. Noi tutti, o quasi, scrive, siamo convinti di amare, eppure ben pochi fra noi escono dal loro io abbastanza lungo per sapere che cosa sia realmente l'amore. Amare significa spostare da noi agli altri il fulcro del nostro interesse e proporci di aiutarci a realizzare il potenziale donato loro da Dio come meta primaria di primaria importanza nella coppia, nella Chiesa, nel loro successo, nel successo dell'altro, dell'altra. Troviamo un motivo d'orgoglio, nella loro maturazione troviamo soddisfazione. Dalla loro accresciuta conoscenza attingiamo maggiore saggezza, mettendoci in condizione di dividerlo con loro. Rinunciando di tanto in tanto ad affermare il nostro ego, noi ci avviciniamo maggiormente agli altri e alla vera comprensione dell'amore. Parleremo d'amore, perciò. Tenendo presente che parlando di questo sentimento si ha la tendenza, una tendenza abbastanza diffusa, di diventare sentimentalisti, e romantici. Cercheremo di capire invece che cosa la scrittura afferma. Non lasceremo parlare il nostro cuore parlando dell'amore, ma colui che è amore, convinti che solo lui ha la parola decisiva a questo riguardo. Se il nostro egoismo è un evidente segno dei danni procurati dal peccato, la capacità di amare è un segno chiaro e inequivocabile della grazia ricevuta. Due testi biblici indicano chiaramente questa verità. Romani capitolo 5, versetto 5. Ora la speranza non delude, scrive Paolo, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la capacità di amare con l'amore di Dio. Poi ancora Paolo scrive nella lettera ai Galati, il frutto dello Spirito invece è amore. È un frutto dello Spirito, un'azione di Dio, un dono di Dio. Questi due testi rendono evidente proprio questa verità. L'amore che ci manca, come creature segnate dal peccato, ci è donato da Dio. Dio non solo ci ama, miei cari, ne abbiamo parlato, ne parleremo all'infinito, ma amandoci fa di noi delle persone capaci di amare. Più permettiamo a Dio di amarci e più noi diventiamo amabili e amanti. La capacità di amare ci fa volare come farfalle. Ritornando al nostro titolo iniziale, dove i bruchi volano. Ci fa volare oltre i limiti segnati dal nostro egoismo, oltre gli steccati posti da una visione della realtà che ci impedisce di vedere nel prossimo una persona degna del nostro affetto, della nostra cura. È la capacità di amare, miei cari, secondo il testo di Romani, il testo che abbiamo letto, è questa capacità di amare che rende sicura, ferma la nostra speranza. Dice, la speranza non delude, perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, quindi abbiamo la capacità di amare. Diventiamo amabili, diventiamo amanti. Possiamo essere certi, miei cari, della nostra salvezza. Sono parole, come si dice, come macigni, ma sono la realtà biblica, rappresentano la verità biblica. Possiamo essere certi della nostra salvezza. Quando la nostra vita, trasformata dall'amore di Dio, si apre all'amore per il prossimo. Facendo un confronto bellissimo tra Prima Corinzi 13, l'inno all'amore, con Galati 5, 22, noi scopriremo una realtà bellissima. Noi noteremo che tutte le virtù, virtù buone chiaramente, sono condensate nell'amore. Queste virtù sono inseparabili come anelli di una stessa catena. È l'amore che chiama all'appello tutte le altre. Un esempio, facciamo un esempio. Prima Corinzi 13. L'amore è, prima di tutto, dove mariti dovete amarli per sopportare le vostre mogli, mogli altrettanto, l'amore prima di tutto paziente. Galati 5:22, l'amore è pazienza. L'amore è benigno, benignità. Gioisce nella verità, gioia. Non si inasprisce, pace. Non cerca il proprio interesse, bontà. Non addebita il male, dolcezza. Non si comporta in modo sconveniente, temperanza. Non verrà mai meno, fedeltà. Il confronto tra questi due testi rende evidente che l'amore cristiano, l'agape, ingloba tutte le altre manifestazioni dello Spirito. né il loro compendio, come la legge, come è il compendio della legge. E queste ultime sono una palese dimostrazione del primo. Tutte le virtù che noi troviamo in Galati sono una manifestazione dell'amore. Possiamo dunque asserire che il frutto dello Spirito è amore. Amore in tutte le sue molteplici manifestazioni. Se il frutto è una conseguenza del camminare secondo lo Spirito, Galati 5:22, il frutto è una manifestazione della potenza di Dio in noi. Lo voglio ripetere questo, miei cari. Vogliamo la potenza di Dio in noi? È il frutto. E il frutto è l'amore in tutte le sue manifestazioni. La potenza di Dio in noi si rivela quando siamo veramente capaci di amare. L'amore diventa il frutto dello Spirito, diventa un infallibile termometro che misura la nostra condizione spirituale. Se veramente la potenza di Dio sta agendo in noi, ci renderà capaci di amare. E Gesù, sappiamo che enunciò il principio che un albero si riconosce dal frutto, perciò capacità di amare, immersi dell'amore di Dio. Di conseguenza la presenza visibile di questi frutti dello Spirito prova quanto noi siamo capaci di lasciare libero lo Spirito di agire nella nostra vita. La più potente manifestazione, miei cari, vogliamo sottolinearlo nella nostra mente, nel nostro cuore, vogliamo farlo. La più potente manifestazione dello Spirito è la capacità di amare. Volete sottoscriverlo? Lo sottoscrivete? Nella nostra mente, nel nostro cuore, inciso, la più potente manifestazione dello Spirito è la capacità di amare. Quando la nostra vita sarà caratterizzata dall'amore, dalla gioia, dalla pace, dalla pazienza, eccetera, dirà a tutti, molto di più delle nostre parole, dei nostri atti religiosi, che stiamo dimorando in Cristo. Giovanni capitolo 15. Che lo Spirito dimora sovranamente in noi. La mancanza di questi frutti invece autorizzerà a chi vive intorno a noi a dubitare della realtà della nostra fede. Può essere detto di noi ciò che troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse. Proprio domenica scorsa ero a Sestri Levanti, ho sottolineato questo aspetto. Una frase che troviamo nel libro dell'Apocalisse, nella lettera rivolta alla Laodicea: tu hai la reputazione di vivere, ma sei morto. Sono parole rivolte appunto alla chiesa di Laodicea, quella chiesa che aveva scelto una comoda posizione di tiepidezza, perché non sei né caldo né freddo né fervente, ma sei tiepido. Il tiepido è colui che si tiene lontano dal calore emanato dall'amore di Dio. Ma se questo frutto è palese, in noi le persone che ci circondano constateranno questa verità, la verità espressa in quel versetto dal quale siamo partiti 2 anni fa nelle nostre meditazioni. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Parleremo dell'amore emotivo e dell'amore emotivo. Uso il termine emotivo non come sostantivo ma come aggettivo, ossia che muove, atto a muovere, vivo. Che l'amore non sia una semplice emozione, e anche questa sicuramente, è difficile amare e non essere coinvolti emotivamente. Comunque non si ferma qui, va oltre l'emozione. C'è un brano nella lettera di Giovanni che vorrei leggere con voi, che è interamente dedicato all'amore, prima Giovanni. Prima Giovanni capitolo 4, vogliamo leggerlo insieme, poi qualche riflessione così. Prima Giovanni capitolo 4, versetto 11. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, siete convinti che Dio sia amati? Stamattina l'abbiamo detto, ripetuto. Ma è vera anche la verità che segue. Se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Parole che non avrebbero bisogno neanche di commento. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, rimane in Lui ed Egli in noi. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo è l'amore reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Continuiamo fino al versetto 24. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Dio, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Scusate, fino al versetto 21. Questo è il messaggio, dice chiaramente. Il cristianesimo si condensa nella capacità di amare Dio e il prossimo. Si condensa tutto qui. Non cercate altre cose al di fuori di questo. Il cristianesimo è amore. L'amore non è solo uno dei mattoni dell'edificio cristiano, è la sua struttura portante. Non è parte del messaggio, è il punto dove tutto il messaggio converge. E poi una serie di riflessioni che è difficile farle tutte. Comunque c'è qualche cosa qui che deve essere detto, che infatti, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, lo dice Giovanni, che i fatti contano, non le chiacchiere. L'invito qui è di dare concretezza al nostro sentimento d'amore. L'amore non è vago sentimento, una bella teoria. Se l'amore non si incarna nei fatti, è ancora possibile definirlo amore? No, è uno pseudo-amore. Se l'amore è uno pseudo-amore che il diavolo fa circolare tra di noi tranquillamente, fino a quando io non rendo operativo la mia capacità di amare, l'amore per me rimane un'inutile astrazione, un modo per ingannare me stesso, per farmi sentire ciò che in realtà non sono. Per non ingannarci o farci ingannare, occorre saper amare concretamente. È la capacità di amare che ci dà la sicurezza di appartenere a Dio e di non essere sotto il suo giudizio. Anche Agostino ha commentato questo passo. Sappiamo chi è Agostino, lo ritengo senz'altro il più grande dei padri della Chiesa. Ed è in questo commento, a questo passo, che è inserita la frase che conosciamo, una frase molto conosciuta. Ama e fai ciò che vuoi. Una frase che potrebbe essere, risultare pericolosa se non compresa nel giusto modo. L'amore, quello vero, va prima di tutto verso Dio, attinge da Dio, attinge dal suo amore per irradiarsi in senso orizzontale verso il prossimo, i fratelli in primis. Quindi prima di tutto amare significa amare Dio. Perché senza questo amore, abbiamo visto, non siamo capaci, non abbiamo la possibilità, la capacità di amare gli altri. Perciò ama Dio e il prossimo. E allora, quando siamo spinti, inondati da questo amore, possiamo fare veramente ciò che vogliamo, perché sarà la volontà di Dio e sarà il bene per il prossimo. È facile, miei cari, parlare di amore, lo so che è facile anche per me riempirsi la bocca con questa parola. Si riescono a scrivere stupende poesie, meravigliosi romanzi, toccanti saggi, trascinanti melodie, avendo davanti a questa musa ispiratrice, l'amore. Ma quando sentiamo nel mondo delle parole e dei fatti quotidiani, la musica cambia. Miei cari, dobbiamo veramente renderci conto che c'è questa tendenza. È una tendenza diabolica, quella di ritenere che l'amore sia sufficiente così parlarne, che l'amore rimanga un vago sentimento. Dio vuole altro. Dio vuole che io esprima il mio amore per te in maniera concreta. C'è un'altra cosa da sottolineare, sono tutti spunti, perché qui parlare di amore ci vorrebbe... Non bastano ore, ci vorrebbero giorni, mesi, ma soltanto degli spunti di riflessione. Per esempio, Paolo scrive, come sappiamo, questo grande inno all'amore, Prima Corinzi 13, e ci dice chiaramente che l'amore va oltre i singoli atti umanitari. Se io donassi tutto quello che ho, se io dessi il mio corpo persino ad essere arso, se non amore, quindi si possono fare degli atti umanitari, dei gesti umanitari, senza amare profondamente. Dobbiamo stare attenti su questo. La nostra vita deve essere permeata dall'amore, non soltanto singoli atti umanitari che possono nascondere sentimenti diversi dall'amore. Mi viene sempre in mente il cavallo di Troia, no? Gli hanno fatto un bel regalo, vero? Un cavallo lì da destinare al loro Dio. Si possono fare degli atti d'amore, dei doni, con dei sentimenti diversi dell'amore. Ma oltre questo, Gesù ci dice che l'amore va oltre non soltanto gli atti umanitari, ma l'amore è capace di amare anche chi non è amabile. È più facile amare chi è amabile e chi ci ama. Ma quando Gesù dice amate i vostri nemici, amate le persone antipatiche, trovo grande difficoltà ad amare una persona che visceralmente mi sta antipatica. Trovo una grande difficoltà. Ma è lì che agisce l'amore di Dio, è lì che agisce lo Spirito Santo, è lì che agisce la potenza dello Spirito Santo. Farci amare anche chi non è amabile. E Gesù sicuramente l'esempio perfetto di questo. L'amore è tale quando è compiuto come gesto assolutamente gratuito. Troviamo dei passi di questo in Luca 6,30, Matteo 10,8. Quando non è un paravento per nascondere sentimenti che nulla hanno da spartire con questo frutto dello Spirito. Sapete una cosa? Beh, mi sono antipatiche, sì, lo dico, lo confesso. mi sono un po' antipatiche quelle persone sdolcinate, che sembrano che in qualche modo ti amano e poi gli giri le spalle. Mi sono antipatiche e profondamente cerco di starne alla larga, veramente. Ma quando l'amore, che deve essere senza ipocrisia, pensate che la prima cosa che Paolo scrive sull'amore, in Romani 12, l'amore sia senza ipocrisia, perché è facile diventare ipocriti cercando di manifestare un amore che non si ha. È facile mascherare degli atti d'amore con degli atti che non sono di amore con l'amore. E infine, e concludiamo, non sempre ma spesso, se l'atto d'amore è autentico, mette in circolo la famosa reciprocità. Il più delle volte chi ama è amabile. Sapete? Chi ama diventa una persona amabile ed è perciò amato. Certo, anche Gesù è stato tradito da Giuda nonostante che l'abbia amato, ma altri 10 hanno contraccambiato il suo amore. Noi amiamo, ricorda l'Apostolo, perché egli è amato per primo, quindi è Dio che ha innescato questo processo di reciprocità. È Lui che vuole da noi il nostro amore. E quell'amore che mettendosi in circolo può essere irradiato anche all'esterno. Anche Davide è stato tradito da quel figlio che ha tanto amato. Tutt'oggi rimane una persona tra le più amate della Bibbia. Quindi amiamo. Non sempre avremo il contraccambio immediato dalla persona che... Ma sicuramente, se noi mettiamo, come dicevamo la volta scorsa, nella cassetta della Chiesa questa reciprocità, l'amore sicuramente lo ritroveremo con gli interessi. Benjamin Franklin ha scritto: se volete essere amati, amate e siate amabili. Proviamo a mettere nel calderone che abbiamo in comune, delle cose che abbiamo in comune, tanto affetto. Per questo Paolo, parlando dell'amore fraterno, nomina l'affetto. Siamo restii a manifestare l'affetto. Delle volte riusciamo a manifestare più affetto verso un cane che verso una persona. Allora, mettiamo in circolo l'amore con atti concreti e sicuramente la Chiesa ne sarà benedetta.